L'azienda di logistica che ci occupa meno persone, anche se qualcuno l'ha detto, poi ce ne occupa. Non è così, quindi a volte è necessario, in contrapposizione a questa totale liberalizzazione, agire di tutela, e questo significa che a volte, e questo anche nelle controdeduzioni, cioè nel lavoro sulle osservazioni, è stato fatto. Qualcuno viene a chiedere di poter fare una cosa, uso termini così molto generici apposta, in questo dato momento, nel qui e ora, a cui forse si poteva anche casomai dire un sì. Il problema è che dopo questo qualcuno ha poi il potere, da quel momento in cui viene detto sì in poi, di fare altre cose che invece sappiamo e riteniamo noi come maggioranza, come amministrazione, che non sarebbero positive, anzi che sarebbero assolutamente negative. Quindi delle volte c'è anche da giocare, fra virgolette, da pensare in questo modo di tutela, perché se poi si dice un sì subito, dopo non c'è più nessun sbarramento, dopo dei no non se ne possono più dire. E quindi anche questo è stato uno dei criteri ispiratori. Guardo un attimo gli appunti che mi sono scritta. Allora, sul discorso della zona industriale, qualcuno l'ha già detto, però ci tenevo a ribadirlo, già adesso quello che viene definito il polo della logistica non vede solo la presenza di aziende di logistica, è così. Io credo che, cioè credo, insomma, nessuno di noi, nessuno conosce tutte le aziende che ci sono. Questo me l'avevano detto anche in campagna elettorale, le aziende stesse, tanto che l'assessore al lavoro e all'economia, cioè tutta l'amministrazione, quindi insieme alla consulta economica, hanno appena iniziato un lavoro di conoscenza, non solo di classificazione e di censimento, ma di conoscenza delle aziende che ci sono adesso. Cioè noi sappiamo il numero preso dalla Camera di Commercio, i nomi sono poco indicativi, ma il tipo di aziende tutti non le conosciamo. Ci sono, ognuno di noi forse ne conoscerà qualcheduna se ci pensate, però ci sono in quello che viene chiamato il polo logistico, cioè quindi al di là della 22, nella zona doganale, fra virgolette, in senso lato, ci sono adesso, anche adesso già tante aziende che non sono di logistica, ce ne sono tante. Non faccio nomi, ce ne sono tante e sono aziende che però, così come ci hanno detto alcuni titolari d'azienda in questi mesi, anche prima delle elezioni, sono aziende che però beneficiano della viabilità dei magazzini di logistica, casomai, perché invece di farsi un capannone loro utilizzano quello che già c'è. Quindi ricordiamoci che ci sono già. Certo è che quello che potremo fare, nell'ottica che ho detto prima della liberalizzazione, quello che potremmo fare anche nelle zone PIP, che sono le zone PEP a livello industriale, quello che potremmo fare per incentivare coi pochissimi mezzi che ha un piccolo comune, che ha un comune comunque, un certo tipo di azienda invece di un altro, si vedrà insieme, se siete disponibili, e comunque noi lo faremo di sicuro, di incentivare le aziende che pensiamo che portino più valore aggiunto alla nostra comunità. Discorso commercio e in particolare l'insediamento del nuovo supermercato o struttura di vendita, come l'ha chiamata Camellini, che mi piace molto di più che centro commerciale. Volevo dire una cosa, è andato via Camarata. Aspetta un attimo. No, mi dispiace perché dovevo rispondere proprio a una cosa che. Guardo se ci sono altre cose da dire intanto, mentre aspetto. Ah, ecco, un'altra nota a Rubiani, quando parlava dei servizi, di fare i servizi prima delle nuove zone di insediamento residenziale. Farle prima è difficile, perché per fare le strutture educative, ha parlato soprattutto di strutture educative, farle prima bisogna anche trovare fuori i soldi per farli. Diciamo che sono d'accordo sul fatto che vadano fatte durante e non molto o subito dopo. E non molto dopo, come ha fatto ad esempio un comune vicino a noi, per cui ha aperto una grande espansione commerciale, tant'è che molti cittadini di Campogalliano sono andati a abitarci perché costavano un po' meno, ma non avevano i nidi, non avevano i servizi. Li hanno fatti molto dopo. Così no, farli prima però credo che sia impossibile, perché veramente si fanno durante. Poi è anche vero, però, che anche qui aspettiamoci delle novità anche sui servizi educativi, in particolare su quelle per i bambini più piccoli, sui nidi. Non lo so neanche io che cosa succederà, perché da una parte può darsi che fra qualche anno scoppi tutto il nostro, io lo dico, perché qualcuno lo dice, ma non forse tanto come andrebbe detto. Può darsi che ci sia l'esplosione della domanda dei nidi, perché fra qualche anno non ci saranno, con le pensioni portate sempre più avanti, non ci saranno più i nonni che tengono i bambini. Noi adesso fa domanda la metà più o meno, un po' poco meno, la metà delle famiglie dei bambini nati, cioè se nascono 100 bambini abbiamo 45 domande, di queste 45 domande ne accogliamo 40 o 42, due o tre rimangono fuori, gli altri li prendiamo. Può darsi che fra 7-8 anni la domanda quasi raddoppi, per quel motivo che dicevo adesso. Può anche darsi, come sta succedendo in questi ultimi 2 anni, che la domanda diminuirà, perché il nido è un servizio che costa, così come è strutturato. E alcune famiglie, Campogalliano poco, intorno a noi di più, non ce la fanno anche con gli aiuti ISEE. O semplicemente perché finché il papà o la mamma non trovano lavoro, quindi ci sono delle persone disoccupate in casa, è chiaro che la domanda del nido è la prima a diminuire. Quindi può darsi che in futuro la domanda diminuirà e anche di molto. Può darsi che invece di continuare a costruire nidi completamente comunali, completamente strutturati come sono adesso e grandi, si andrà verso dei nuovi servizi, che pure in questi ultimi anni hanno trovato qualche spazio, come i piccoli gruppi domiciliari di cui si è parlato in Unione, insomma, quindi credo che li conosciate. Si potranno fare gli agrinido, che costano però moltissimo, si potranno fare delle nuove soluzioni. Pensare adesso con quello che c'è adesso, lo dite voi delle volte, proprio perché c'è per la crisi e non solo, diventa molto difficile. Quindi non lo so anche qua che cosa andrà fatto. Nella consapevolezza di non riuscire a immaginare quello che sarà il futuro, la scelta di tenerci degli spazi per poterci costruire delle cose nuove è non solo l'unica possibilità rispetto ad altri servizi che possono essere strutturati in modi che noi adesso non pensiamo, ma è una possibilità molto importante. Anche questo lo ricordavo alcune settimane fa. L'area dove in fondo Via Vecchi, dove è stato costruito il nuovo nido flauto magico poco più di 2 anni fa, fu tenuta libera come per nuove dotazioni di servizi comunali dalle amministrazioni degli anni 70, quindi 40 anni fa, quando è stata costruita la zona nuova dei musicisti. Decisero di tenere un'area lì per futuri servizi. Non gli si poteva chiedere se sapevano quando sarebbe stata costruita questa struttura, ne abbiamo avuto bisogno pochi anni fa. Quindi davvero credo che questa scelta sia, credo insomma, che sia saggia in previsione di un futuro che è difficile conoscere adesso. Stavo dicendo un commento per un'osservazione, un commento fatto da Camarata, quindi ho aspettato che rientrasse. Io volevo dirti una cosa, consigliere Camarata, che se il tuo voto è contrario solo e soprattutto per la vicenda Coop, poi hai parlato anche del RUE, se è solo per la vicenda Coop, io ti invito a votare a favore, se è solo per quello, perché questa preoccupazione che tu hai, e te ne do anche atto di ricordarti tutti i volantini da aver letto, della rabbia contro i cartelli che ho provato anch'io personalmente nello scorso mandato. Io per tutta questa vicenda della nuova struttura di vendita mi sento molto più libera di quello che dite, ma veramente non lo so ancora, e non lo sappiamo ancora come giunta, come gruppo consiliare di maggioranza, dove andrà questa struttura, se da una parte e se dall'altra. Non lo so ancora, perché come si è detto, si farà un POC, si deciderà nel POC. Andarlo a decidere prima mi sembrava in qualche modo di tradire quello che era stato scritto. Io rispondo per quello che è successo dal 26 di maggio, data in cui sono diventata sindaca, adesso. Dei rapporti con Coop non ce ne sono stati, hanno telefonato, gli ho detto che era una cosa che decidevamo nel POC, punto. D'accordo? E mi fermo qui su qualsiasi altro tipo di commento, sia su Coop Estense, sia su altre cose del genere. Quindi, sinceramente, se la paura è E se è questa, io ti assicuro che la nostra libertà c'è e che faremo quello che riterremo più utile per i nostri cittadini. Non so se sarà quello che riterrete più utile voi, faremo ovviamente quello che riterremo più utile possibilmente tutti quanti. Se ci sono delle divergenze, sarà l'amministrazione a decidere, insomma. Però questa preoccupazione sinceramente non ce l'ho e quindi posso anche chiedere, posso dirvi che forse non ce lo dovete avere neanche voi, insomma. Le firme raccolte, come dicevo prima, sono state da una parte 1800, dall'altra poco più di 2000. Io non le ho neanche mai viste quelle di COPS, devo essere sincera, sono da qualche parte qua in comune. L'ha detto il consigliere Camarata di come sono state raccolte, non faccio commenti perché non mi sembra il caso, insomma. E quindi faccio questo invito, insomma. Scusate un attimo, salto un po' di qua di là perché poi insomma guardo gli appunti che mi ero scritta. Un commento sul RUE e sul fatto della possibilità di aumentare gli insediamenti nelle zone consolidate dal punto di vista residenziale. È stato detto che sono state fatte in modo specifico, in modo particolare. Quindi guardando proprio i singoli casi, io credo che questo sia un valore aggiunto, che sia una cosa positiva. L'alternativa era fare il tavolino, decidere percentuali, cose lineari, però mi sembrerebbe, cioè, se così fosse stato fatto, non sarei stata tanto favorevole, perché si sono andati a vedere i vari casi dove secondo noi, secondo i tecnici, secondo noi si poteva dare qualche un'unità abitativa in più o no. Nel volumetto, cioè, è stato parlato di criteri tecnici, di fognature, eccetera, non è solo così, ce ne sono diverse di criteri, ci sono quelle questioni di cui ho accennato in modo anche con terminologia impropria all'inizio della presentazione di questi due punti all'ordine del giorno, ma ci sono anche considerazioni di quello che dicevamo prima, di tipologia architettonica, di salvaguardia, della tipologia di quartiere, eccetera. Poi uno può essere d'accordo o no, ma così è stato fatto. Dunque, l'ultima considerazione che riguarda invece la zona industriale di nuova espansione è stato osservato che, credo da Moscatti, se ricordo bene, che non sono stati tenuti in conto gli eventi meteorologici di questi ultimi anni e che per il nuovo polo è previsto in zona di possibile allagamento per le eventuali piene grandi di bicentenarie. E è vero che quella zona lì, però mi chiedo, perché poi quando si fa un'osservazione del genere bisogna capire anche poi, sempre nel qui e ora, di dire allora dove la facciamo, perché non è che questa scelta è stata fatta perché lì c'era già la zona grande industriale, quindi se si fa lì c'è un impatto decisamente minore, se la si va a fare a nord, a Panzano o nel confine verso Carpi, è vero che non ci sono le zone di allagamento, però si va a fare una zona industriale in mezzo alla campagna, come si suol dire. Quindi, insomma, bisogna tenere conto di tutti e due i piatti della bilancia. È anche vero, però, mi è venuta un commento mentre veniva fatta questa osservazione, è anche vero che dobbiamo impararci a convivere con queste cose e soprattutto cercare scientificamente, tecnicamente, tecnologicamente delle soluzioni che ci mettano al riparo quando è possibile trovarle per queste soluzioni, vasche di laminazione, nuovi argini. Anche qua io non sono certo io Paolo Berzoni a dover dire queste nuove tecnologie perché non ne sarei in grado, strutture che prevedono il passaggio, io non lo so, però mi è venuto da pensare, poi gli italiani non saranno mai come i giapponesi, mi è venuto da pensare che in Giappone, e quindi non me lo dite, me lo dico da sola. In Giappone, zona altamente sismica, ci sono delle case che non crollano, punto. Li hanno fatti in un modo e quindi hanno, non ha, altrimenti il Giappone non esisterebbe neanche più, insomma. Quindi assolutamente non per sottovalutare questi probabili eventi, questi probabili o possibili eventi a seconda della gravità dell'evento, insomma. Anzi, non vanno assolutamente sottovalutati, però dove possiamo governiamo queste cose. E con questo verbo concludo il mio intervento dicendo queste cose qua. Allora, credo che in futuro a tutti noi, all'amministrazione, alle minoranze, a tutti noi che governiamo il nostro paese e anche di Campogalliano e anche a livello più alto, la regione, insomma il nostro Stato, ci vuole un po' di coraggio, nel non chiudersi nell'esistente, nel passato e in quello che c'è. I cambiamenti che ci sono, sociali, culturali, economici, vanno compresi il più possibile. E poi vanno governati, altrimenti se ci fermiamo ogni volta ci chiudiamo noi stessi, ma chi si ferma in questo caso davvero nella storia non è mai andato a finire bene. Pensiamo anche, e mi ero dimenticata di dirlo prima, quando si dice che nelle zone nuove residenziali vengono ad abitare i modenesi, io non lo so. Allora, chiaro che se arrivassero 10.000 modenesi raddoppiano il paese e non siamo in grado di sopportarlo, ma che dei modenesi, che sempre quelli che sono venuti finora sono famiglie, con dei lavoratori, con dei figli che vengono qua e nel giro di pochissimo tempo, quasi sempre, si integrano assolutamente nella nostra composizione sociale, lavorano, pagano le tasse, fanno volontariato, si inseriscono nella comunità. Io tutto questo male, tutta questa negatività nell'avere dei modenesi, fra virgolette, o chi per loro, vengono ad abitare Campogalliano, io tutto questo male non ce ne vedo. Altrimenti stiamo solo noi. L'anno scorso, nel 2014, nel 2013. Vabbè, insomma, l'ultimo anno preso in considerazione, sono nate 68 persone, sono morte 68 persone, e rimaniamo tutti qua chiusi. Se il figlio di qualcuno di noi sposa una modenese, va a abitare via, cioè, insomma, io questa chiusura nei confronti di chi abita intorno a noi, se vuole trasferire qua, non ce l'ho. Quindi anche qui, stiamo aperti, non abbiamo paura, non temiamo il nuovo e possibilmente cerchiamo di governarlo. Dichiarazione di voto. Moscatti.
Come dicevo prima, dichiarazione, grazie della parola intanto e dei chiarimenti. Come dicevo prima, dichiarazione di voto che sarà contestuale anche a brevissime risposte su quello che è stato detto. E, ho segnato alcuni punti in ordine sparso, cercherò di riordinarli un minimo. Il primo passaggio è su maggioranza e minoranza, come è composto questo consiglio, chi rappresenta chi, eccetera. Sembra che sia diventato un piccolo dibattito che è girato all'interno dei capigruppo. Ci terrei a dire che la composizione del Consiglio è assolutamente chiara, i metodi elettivi altrettanto. È altrettanto chiaro che le minoranze insieme rappresentano, vogliamo dire, il 53 qualcosa, il 54% della cittadinanza che ha votato, la maggioranza il 46%. Altrettanto vero che le minoranze non sono una coalizione e sono composte da 11, 12, barra 18, barra 20 e passa, pardon, 23. 23, ho rischiato una crasi, un momento di crasi, 23, e spesso e volentieri le idee sono condivise tra due o più gruppi, certo è che la democrazia non si può venire meno, questo, cioè, quindi quando si fa un giro di parole da questo punto di vista, personalmente non ci sto, la democrazia è tale perché la rappresentanza è reale. Quindi non si può fare ricorso a dire chissà chi era malato e non è venuto a votare e simili, oppure chissà che chi ti ha votato poi effettivamente sia d'accordo con la vostra posizione in consiglio, così, perché le regole elettorali non sono quelle, tant'è che abbiamo anche qui a Campogalliano assistito nell'amministrazione precedente di un gruppo che è andato alle elezioni unito, poi si è separato e dopo essersi separato, erano ugualmente consiglieri comunali e gruppi consigliari allo stesso livello. E non è che uno rappresentava tot percentuale, l'altro rappresentava solo le preferenze ricevute, non è così che funziona. Così come è altrettanto vero che la maggioranza, grazie, cioè per come è fatta la legge elettorale, rappresenta il 46%, ha vinto le elezioni, ha un premio di maggioranza e ha il diritto e il dovere di dare l'indirizzo a questo consiglio e a questo comune. E certo è che tutti i presupposti detti prima costituiscono un presupposto unico di collaborazione tra le parti. Non si potrà essere d'accordo su tutto, si cercherà di venirsi incontro dove si può. Chiudo questa parentesi. E se detto prima, Camellini ha citato il discorso di ritardare la seduta dicendo: ci aspettavamo che i temi fossero conosciuti più o meno, eccetera. La richiesta di ritardare la seduta da parte di chi l'ha fatta e di chi l'ha appoggiata è stata dovuta unicamente al fatto che si era parlato di bilancio e approvazione degli strumenti regolatori PSC e RUE. E a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro, e ovviamente abbiamo espresso un momento di difficoltà, anche perché in quel periodo si parlava del bilancio di Campogalliano, del bilancio delle Terre d'Argine, vi erano delle commissioni, i documenti, le osservazioni, le controdeduzioni non erano arrivati millenni di giorni prima, ma appena una settimana e mezzo, 2 settimane prima, e per cui insomma, anche qui non andrei a citare questioni se sia o meno conosciuto lo strumento e quant'altro, non mi sembrava opportuno. E altra puntualizzazione: si è detto punto vendita non centro commerciale, vero, tant'è che si era parlato di centro commerciale atipico nelle osservazioni, così perché costituirebbe un punto vendita con delle pertinenze limitrofe, definiamolo come vogliamo, penso che il concetto fosse condiviso e compreso da tutti. Ancora, quando si è detto non si può parlare di Campogalliano come un unicum, qui faccio riferimento invece a qualcosa che ho detto io precedentemente, al precedente intervento. Io non ho parlato di unicum di Campogalliano, quando parlavo dell'attribuzione a pioggia o come vogliamo definirla, ho parlato di quartieri, di strumenti, di limiti e di vincoli riferiti alla vocazione della singola zona e territorio, quartieri, chiamiamoli ambiti in maniera più idonea. Unicum, quando ho detto unicum, era calato in un contesto specifico il termine, che è di vorrei che Campogalliano diventasse un unicum nel senso di trovasse una propria vocazione nelle sue aree geografiche, possiamo urbanistiche geografiche, e che quindi veda una concentrazione e un'organizzazione più sinergica delle sue capacità, delle sue forze. Ma penso che questo qui sia un punto di vista condiviso. È nato e cresciuto a macchia di leopardo, sarebbe bello se si riuscisse ad organizzarlo maggiormente. Detto questo, cioè, questo era il riferimento. Si è detto a proposito di quartieri e quant'altro, ecco, questo qui invece ci tengo particolarmente, il consumo del territorio. Si è detto che il consumo del territorio non arriva al 10%, la crescita di consumo è veramente bassa, ok, ma si stanno facendo i calcoli sulla crescita di consumo di territorio in riferimento al territorio urbanizzato, al territorio rurale, al territorio coperto dal fiume, al territorio coperto dalle casse di espansione. Se andiamo a vedere un dato un pochino meno assoluto ma più relativo, in un terreno come Campogalliano si sta parlando nei prossimi 15 anni di una crescita del 18,8, ho fatto degli conti spannometrici, circa il 20%, insomma poco meno del 20% della superficie attuale. Io non lo definirei un piccolo incremento, cioè basta fare la divisione di quello che c'è, quello che viene reso disponibile dal PSC. Detto questo, come dicevamo prima, nella previsione massima di sfruttamento del PSC ci sono ampi margini di manovra, siamo fiduciosi sul POC. PEP, ERP, mercato libero, famiglie medie, e qui voglio lasciare un brevissimo inciso sulle famiglie medie, mi preoccupa, è una realtà molto preoccupante, perché il trend verso cui stiamo andando è un'apertura di una forbice tra famiglie veramente benestanti e famiglie che vanno sempre più verso una soglia di povertà, e questo sarà effettivamente un ragionamento da portare avanti e da approfondire, perché sarà fondamentale. Purtroppo le nuove dinamiche portano in questa direzione, e dovere oltre che è importante che quindi la liberalizzazione non sia assoluta e totale, libero mercato su tutto, perché dovere e responsabilità di un'amministrazione cade ovviamente anche su questo, anzi forse è uno dei ruoli fondamentali. Si è detto, quando si fa una, si dice che c'è un... Stringo, pardon, grazie Presidente. Si è detto quando c'è una possibilità quando si dice che c'è un problema nella costruzione, nel caso abbiamo detto prima del polo della logistica, che è in un punto rischioso, si è detto, ok, allora dove lo facciamo? Beh, tecnicamente non è sbagliatissimo il discorso, si diceva farlo in mezzo alla campagna. No, ovviamente, però di fatto sì, individuare nuovi ambiti non sotto rischio e non necessariamente su Campo Gagliano. Rispondo con una battuta: dove lo facciamo? Ci hanno detto che dobbiamo farlo qui. Rispondiamo che qui è pericoloso o è rischioso. Per cui, no, qui no, grazie. Vabbè, ovviamente ricalca la nostra posizione. Capisco che non sia condivisa dalla maggioranza. Noi avremmo risposto: no, qui no, grazie, c'è questo rischio. Tutte queste premesse vanno a costituire poi il fulcro della questione, della dichiarazione di voto, che questo piano, questi strumenti non ricalcano quella che è la nostra visione del paese. Abbiamo una visione diversa, abbiamo un paese che trovi la sua costituzione e il suo fulcro, lo trovi in altri ambiti, non nella logistica. Siamo perplessi e preoccupati dal fatto che la logistica probabilmente non riteniamo che sia la vocazione per l'economia futura, non sia di traino. Il consumo del territorio viene sempre più preso in considerazione, eppure poi al lato pratico quello che vediamo è diverso. Sì, abbiamo delle visioni che da un certo punto di vista il sindaco prima ha ricalcato, ha parlato di PIP. Ecco, non si può andare a scegliere quale azienda viene sul territorio, si possono creare le condizioni affinché un'azienda di un determinato tipo abbia interesse e si senta attratta da una determinata realtà. Le condizioni più o meno, più che meno così, in qualche modo si conoscono, e rapidità nelle comunicazioni, banda larga, eccetera. Ci sono determinati settori aziendali, determinati tipi di predisposizioni e risposte. Certo, è una permeabilità dell'amministrazione verso l'azienda, l'impresa, il privato. E di fatto, come dicevamo, il PSC, per come è strutturato, così non ricalca la nostra visione sul futuro di Campo Gagliano. Ci dispiace, speravamo in un cambiamento un po', non dico radicale, ma comunque un cambiamento di questo documento. E guardiamo con forte aspettativa e speranza il POC. Oggi il PSC e il RUE vedranno il nostro voto contrario. Grazie.
Altri? Rubiani.
Grazie Presidente, grazie Sindaco, oltre che Presidente. Allora sarò veloce perché credo che a un certo punto si rischia poi di annoiare invece che di dire, però ci sono solo quattro puntualizzazioni velocissime che farò, che sono innanzitutto spostare in avanti questa data, l'ha già detto anche Moscati poco fa, ma io voglio fare, sottolineo un particolare. La provincia ha approvato le controdeduzioni il 30 settembre. Noi abbiamo ricevuto via mail la documentazione il 27 novembre. Poi abbiamo chiesto di andare avanti perché il 3, come è già stato detto, c'era il bilancio e c'è anche, benché non d'accordo sul contenuto, ci tenevamo a rispettare il lavoro di chi ha portato la documentazione di bilancio in tempo utile, cioè prima della fine dell'anno, in consiglio, e quindi si sposta questo. Se si voleva avere fretta, nel mese di ottobre ci veniva consegnata la documentazione, la leggevamo anche noi con calma, come ha avuto il tempo di fare la maggioranza, niente di più. Secondo punto. Il secondo punto, non ho capito i riferimenti all'area PEP, sinceramente, non abbiamo parlato di area PEP, quindi penso che non parlasse con me. Volevo però sottolineare sull'area PEP, stiamo attenti, perché piano di edilizia economica popolare, andate a vedere cosa c'è realizzato all'interno del piano di edilizia economico popolare. Mica tante economiche, buona parte di quella realizzazione lì. Poi discutiamo del resto se volete. Altra cosa che purtroppo è da sottolineare, ma l'ha già citata Moscati un attimo fa, farò giusto un passaggio, effettivamente è il 18,87% l'aumento, quell'1,74 riferita al 9,22 esistente è il 18,87, che coincide con l'aspettativa di portare oltre 10.000 abitanti in questo paese. Allora, non è che non voglio la gente di Modena, ho citato Modena per fare un esempio, il quartiere dormitorio, perché capita, ma dobbiamo chiederci dove vogliamo arrivare con gli abitanti di questo paese. Cioè, abbiamo spazi, strutture, tutto per permetterci 10.500 abitanti, di quelli stiamo parlando, poco più, poco meno. Ha un senso? Oggi la popolazione in Italia non cresce. Ha un senso? Stiamo portando qui chi? Punto interrogativo. Non possono essere i nostri figli, nascono tanti quanti morti, quindi alla fine della fiera c'è qualcosa che non torna nel ragionamento. E, ultima cosa, cosa ne pensiamo? Credo di averlo già detto, questo PSC non prevede risposte ai problemi esistenti oggi in paese, viabilità e quant'altro, recupero già citati prima. Non condividiamo queste scelte e quindi voteremo convintamente contro. Purtroppo dobbiamo notare in questo momento non solo che non rispecchia le nostre aspettative di sviluppo del paese, ma anche che l'altra aspettativa che avevamo di un cambio di passo di questa amministrazione rispetto all'amministrazione precedente, tanto decantata in campagna elettorale, non c'è. Questo PSC è stato scritto dall'amministrazione precedente e viene approvato esattamente com'è. Quindi questa amministrazione continua a vedere e a fare le cose che faceva l'amministrazione precedente. Vorremmo vedere il cambio di passo. Ultimo, però, votiamo contro, ma siccome avete parlato di poco partecipativo e su questo siamo d'accordo, noi ci siamo. Bisogna però che ci mettiamo d'accordo cosa vuol dire partecipativo. Allora, sull'area, sul progetto Laghi qualcosa sembra essere andato nella direzione giusta. Sul regolamento abbiamo lavorato bene, più tardi verrà approvato con i mal di pancia che ognuno si porta, perché non è che condividiamo tutto, però bene, trovate il modo per far diventare partecipativa la stesura del POC. Io vi segnalo che la stesura del PSC non è stata partecipativa per niente. Sono stati fatti abbastanza incontri, i quali però non partecipava quasi nessuno. A casa mia l'invito per l'incontro è arrivato la mattina del giorno stesso in cui c'era, potete capire che un po' di parola nella buca delle lettere, è successo a me come ad altri, stiamo parlando della zona Luxembourg Pala, che compagnia bella, non è possibile, cioè organizziamo le cose, diamo il tempo ai cittadini di conoscerle e poi speriamo che partecipi. Però diamo un segnale in questo senso. Ribadisco, voto contrario per i motivi detti prima. Grazie.
L'ha già fatta prima? Benatti.
Dichiarazione di voto, sì. Niente, dal nostro punto di vista, senza aggiungere a quello che tanto è stato detto, volevamo solo sottolineare i motivi per cui chiaramente voteremo a favore. Innanzitutto partiamo dal presupposto che appunto dal 20 di febbraio i cittadini hanno avuto la possibilità di consultare lo strumento urbanistico, tutta la documentazione, ed erano forti della facoltà di presentare osservazioni in modo formale. Le osservazioni sono state studiate, sono state puntualmente controdedotte, esprimendo in modo chiaro e per iscritto le motivazioni per cui la singola osservazione è stata accettata o respinta. Questo è uno il principale presupposto per cui noi con sicurezza votiamo a favore di questo provvedimento e riteniamo che questo PSC sia un buon punto di partenza con cui ragionare delle scelte urbanistiche che faremo nei prossimi anni. Lo votiamo con convinzione perché approvare il PSC per noi è un atto di responsabilità. È un atto di responsabilità perché serve per consegnare nelle mani dell'amministrazione un documento efficace con cui effettuare delle scelte in modo rapido e in modo più autonomo possibile, senza tenerla ancorata a pareri di enti o rimandare a chissà quando approvazioni di fantomatici altri piani, lasciando la gente senza risposte. pensiamo soprattutto appunto che sia una strada verso la semplificazione, perché serve per fornire risposte ai cittadini e alle aziende che sono pronte ad effettuare eventualmente degli investimenti. Ridiscutere il piano, al di là di ciò che è stato oggetto d'osservazione, rappresenterebbe una scelta lontana dai fabbisogni dei cittadini, che devono appunto fare le loro considerazioni su delle regole che siano regole certe. Viviamo in un'epoca in cui l'economia è in sofferenza e la mancanza di lavoro scuote le nostre comunità, e noi dobbiamo dare le risposte. Le risposte sono innanzitutto delle regole che siano regole certe. La politica è fatta per scegliere, la gente è stanca di alibi, rinvii, giustificazioni, non c'è stato tempo, dobbiamo scegliere e andare avanti. Pertanto siamo contenti che l'amministrazione abbia deciso di non tergiversare e di procedere in modo spedito verso l'approvazione. Voteremo in modo favorevole, con la consapevolezza però appunto che il lavoro non è finito qui, c'è tanto da fare, ma siamo anche orgogliosi di sostenere un'amministrazione che nel suo programma di mandato ha inserito l'ambizioso progetto del progetto partecipativo al piano operativo comunale. Se il PSC sancisce le linee di guida e stabilisce i confini entro cui effettuare la pianificazione territoriale, è il POC che, conferendo dei diritti edificatori, modifica il nostro territorio. Appunto, l'abbiamo detto tutti, speriamo che in un immediato futuro le varie anime della nostra comunità possano sedersi intorno a un tavolo e dare vita a un confronto sincero, libero da preconcetti e faziosità, in modo da guidare l'amministrazione verso scelte giuste e condivise.
Bene, mettiamo in votazione.
Allora, ricordiamo come votiamo. Allora, per il PSC, allora, ci sono tutte le controdeduzioni, esclusione dell'osservazione numero 33, in cui il consigliere Benatti si deve obbligatoriamente astenere in quanto cioè, è interessato al provvedimento. Quindi mettiamo in votazione le controdeduzioni ad esclusione della numero 33, da quel che mi risulta. Paola?
Chi è a favore?
Ok.
Dai. Sono contrari?
Tutta la minoranza, ok.
Tutta la minoranza, quindi astenuti, nessuno.
No, dopo no. Poi mettiamo in votazione l'osservazione numero 33 da sola, in cui il consigliere naturalmente non partecipa alla votazione, si astiene.
Chi è a favore?
Chi è a favore?
Benissimo, 7.
Contrari?
4.
Benissimo. Come prima.
Adesso mettiamo in votazione il PSC invece, in cui tutti possono votare nel suo complesso, diciamo, tutto il PSC.
Chi è a favore? Contrari? Sempre come prima.
Chiedo anche l'immediata eseguibilità, signori, stasera.
Come sopra? Ok.
Come sopra, ok.
Questo era il punto 2 originario dell'ODG originario. Quindi adesso il punto 3?
Esatto, il RUE. È lo stesso discorso. Allora, nel RUE c'è un'osservazione che è la numero 39, sempre in cui c'è l'interesse del consigliere Benatti. Quindi mettiamo in votazione tutte le controdeduzioni al RUE senza la osservazione numero 39.
A favore? Contrari? Come prima?
Sì. Il Benatti è interessato perché è un parente che ha, perché fino al quarto grado ci possono essere dei conflitti di interesse, non direttamente, in maniera personale, ecco, voglio dire.
Allora, votazione l'osservazione numero 39. Chi è a favore?
7.
Contrari? 4. Come prima?
E poi votiamo.
E poi votiamo nella sua complessità lo strumento del RUE. Chi è a favore? Contrari? Tutto come prima, anche qui c'è l'immediata eseguibilità come prima?
Sì.
Ok. Bene. E passiamo al... Sì, scusate. Esatto, per lasciare liberi i professionisti tutti quanti, anche l'ingegnere Leoni. Allora mi associo ai ringraziamenti che qualcuno ha fatto, forse il consigliere Cammellini, ma non che hanno fatto in precedenza, perché li avevo già fatti ma in altra sede, quindi è giusto farli qua. Ringrazio l'architetto Ezio Righi, tutti i professionisti collaboratori del suo studio per quanto fatto in questi anni, e ringrazio l'ufficio tecnico, e per tutto l'ufficio tecnico l'ingegnere Ivano Leoni. Lasciatemi fare un particolare ringraziamento anche io alla dottoressa Gazzotti, che ha lavorato in primissima persona, non solo lei ma particolarmente lei come dipendente comunali, su tutto questo progetto e su tutti gli strumenti. Tutte le persone, io le ho viste soprattutto in questi mesi, ma hanno lavorato con precisione sempre, anche se qualche refuso, errore come quello segnalato o non precisazione insomma testuale c'è stata, però hanno lavorato in modo molto preciso, e devo dire anche tutti quanti con estrema e molto apprezzabile passione. Quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Passiamo al punto successivo. Buonasera ai cittadini che se ne stanno andando. Grazie. E passiamo al punto successivo, che è il numero 4 originario dell'ODG. Vado avanti. Approvazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini e per lo svolgimento del referendum comunale. Passo la parola all'assessore Burlando per l'illustrazione.
Allora, presi tutti da una crisi ipoglicemica post PSC, adesso non so quale sarà il livello di attenzione, però sappiamo che è un altro argomento decisamente importante, quindi chiedo a tutti un ultimo sforzo. E abbiamo lavorato in questi mesi, penso di poter dire, in modo utile, importante e aperto, maggioranza, minoranza insieme, dentro la commissione, la prima commissione consigliare allargata a tutti i capigruppo, perché volevamo arrivare anche in questo caso entro la scadenza del 2014 per anche in questo caso onorare un impegno che ci eravamo assunti a questi banchi, direi nel mese di luglio, sapendo che dopo luglio veniva agosto e quindi insomma che poi il periodo operativo sarebbe partito da settembre. Credo di poter dire che insomma presentarci questa sera con il regolamento da approvare in Consiglio Comunale sia un elemento di importante, che poi potrà diventare di soddisfazione per il lavoro del Consiglio, ma soprattutto un risultato da portare ai cittadini del nostro Comune, visto che da anni lo strumenti di partecipazione non solo ma anche del referendum sono previsti appunto dalla cornice complessiva che è lo statuto comunale, e che invece il regolamento mancava. Quindi questo regolamento era emerso come esigenza, come necessità, tutti i gruppi avevano sottolineato l'importanza di questo passaggio. Stasera abbiamo l'opportunità e l'occasione di colmare questa carenza. Quindi, fatta questa rapida introduzione, veniamo a un'illustrazione, spero abbastanza rapida, del regolamento, quindi in modo sintetico, regolamento sulla partecipazione dei cittadini e lo svolgimento del referendum comunale. Sintetica perché abbiamo avuto già diverse occasioni di entrare nel merito del testo, anche perché è composto di tanti articoli, sarebbero tantissime pagine, se ci dovessimo mettere a leggere in maniera integrale, andiamo a letto a un'ora improba, ma soprattutto più che questo, perché magari così ci dà la modalità di ragionare sulle cose fondamentali. Il regolamento è composto da diversi titoli e di conseguenza poi ha un articolato che si sviluppa nei successivi articoli. Il primo parla delle finalità, e ovviamente quello di andare a dare forma precisa a quello che è previsto dallo statuto e dalle norme, per promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini a che cosa? Alle scelte fondamentali che vengono fatte dall'amministrazione del comune. e l'oggetto per raggiungere queste finalità si va a parlare di istanze, di petizioni, di proposte di deliberazione di iniziativa popolare e poi dei referendum che possono essere consultivi, abrogativi e propositivi. Quindi il regolamento prevede queste forme di partecipazione. Soggetti titolari del diritto di partecipazione, all'articolo 3, che recita quelli che sono le, in merito alle istanze, le petizioni e poi alle proposte di deliberazione, il referendum viene poi nell'articolo 21 definito di nuovo, diciamo, quello che è il corpo elettorale. Le istanze sono una richiesta di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività dell'amministrazione. L'istanza può essere sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione, che abbiamo visto all'articolo 3. E la petizione invece già ci si sposta in un ambito collettivo, collegiale, nel senso che comunque l'articolo 5 specifica che i cittadini possono rivolgersi appunto in forma collettiva agli organi di amministrazione, in sostanza al sindaco, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale che riguardano l'intera comunità o parte di essa, o per esporre comuni necessità. E appunto viene specificata che la petizione è indirizzata al sindaco. E poi vengono previste anche le casistiche dove non sono ammesse le presentazioni di istanze, e anche qui per motivi di brevità ometto la lettura di tutto l'articolato. Uno strumento ulteriormente forte come importanza, come si sale di livello, sono le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, che consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi. Quindi qui si entra già praticamente già nella macchina, nella proposta di delibera, e come noi sappiamo questo comporta la necessità di un certo iter e anche di certi pareri obbligatori e vincolanti perché una proposta possa diventare effettivamente delibera. Quindi anche in questo caso vengono previste due fasi: la richiesta di proposta di deliberazione e la raccolta e presentazione delle firme in calce alla stessa proposta. Per la prima servono almeno 75 aderenti, quindi titolari del diritto di partecipazione. Per la seconda si passa a 150 titolari dello stesso diritto. Anche in questo caso gli articoli 7 e 8 recitano in maniera molto specifica quali sono le caratteristiche, e se ci fossero domande o esigenze poi naturalmente di approfondimento entriamo poi nel merito successivamente. Dopodiché arriviamo al titolo quarto, che è quello che riguarda il referendum, che quindi diciamo è la parte non più importante per necessità, ma diciamo quella che attrae e assorbe maggior parte del regolamento, perché è ovvio che si entra in una forma di consultazione molto strutturata, e quindi che è quella che naturalmente ha chiesto anche il maggior confronto, maggior discussione e anche tra le varie forze presenti in Consiglio Comunale. Referendum promossi dai cittadini è la parte che assume l'importanza maggiore, poi vedremo che c'è anche una parte prevista di iniziativa consiliare che abbiamo lasciato, anche se plausibilmente residuale e di difficile applicabilità, ma era giusto e corretto lasciarla quantomeno come previsione. Referendum promosso dai cittadini, l'articolo 10 definisce l'oggetto. Noi agiamo necessariamente in applicazione dell'articolo 70 dello statuto, lo statuto vigente del comune, che già prevede cosa si può fare in materia di referendum. Quindi sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo su materie di esclusiva competenza comunale. Questo è giusto sottolineare e ribadirlo, che rimanga agli atti anche nella registrazione. Di esclusiva materia competenza comunale, è ovvio che non possiamo andare a interessarci di cose su cui non abbiamo nessuna sfera di influenza o competenza a deliberare. Hanno diritto di partecipare tutti i soggetti che hanno diritto di voto, che poi vengono identificati nell'articolo 21 del presente regolamento. Avevo già segnalato di correggerlo da tutte le parti, nella mia versione qua c'è ancora un 27, quindi bisogna metterlo a posto. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto in una domenica, quindi il regolamento prevede che si voterà sempre, comunque e solo una domenica, in periodi che vengono previsti dal 1 aprile al 30 giugno, il 1 settembre al 30 novembre, dalle ore 8 alle ore 20. Quindi questa è una cosa molto chiara, molto specifica, in modo che non ci possano essere dubbi di sorta. La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini. Quindi questo sintesi e chiarezza sono esigenze che devono essere rispettate. Quindi quesiti generici, confusi, fumosi, che lasciano delle incertezze o che non facciano capire in modo chiaro, è del tutto evidente che il comitato di garanzia, che vedremo tra poco, non potrà fare altro che chiedere delle correzioni o respingerle. E deve riguardare materie non escluse dallo statuto e dalle leggi. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie, abbiamo ripetuto nel regolamento, esclusivamente quelle che sono già previste dallo statuto, senza aggiungere niente e ovviamente senza che si potesse levare niente. Provvedimenti in materia di tributi, di tariffe e di bilancio, deliberazioni o questioni che direttamente concernenti persone e designazioni o nomina di rappresentanze, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, lo statuto del comune, il regolamento del consiglio comunale, il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi. Allora si chiamava ancora piano regolatore generale, abbiamo appena finito di approvare il PSC, che è la nuova denominazione della strumentazione urbanistica. Il comitato promotore previsto dall'articolo 11, ed è quello naturalmente sull'istanza di questo comitato si può attivare e promuovere un referendum. L'articolo 12 prevede e statuisce la composizione del comitato di garanzia, che si pronuncia sull'ammissibilità del referendum. Quindi se il primo è un organo da cui emana, deve promanare la proposta, il secondo è quello che deve e ha la responsabilità di andare a verificare che la richiesta abbia tutte le caratteristiche previste. E l'esame del quesito referendario viene fatto attraverso appunto una verifica preliminare da parte del comitato di garanzia, che va sostanzialmente a fare le verifiche che i requisiti previsti che abbiamo visto prima siano tutti fedelmente rispettati. Abbiamo anche cercato di tenere nel regolamento, diciamo, un criterio non troppo rigido, ma sostanzialmente di porta aperta. Cosa vuol dire? Che se viene presentata una cosa che ha qualche lacuna, non è sufficiente perché uno dica no e il discorso è chiuso, cioè si dà una sorta di diritto di ripescaggio, una collaborazione da parte degli uffici nel far diventare la proposta sostanzialmente accettabile. È chiaro che insomma anche chi fa la proposta da parte del comitato promotore ci deve essere un livello di attenzione, preparazione, studio e elaborazione che sia adeguato. Non si possa presentare con un foglio bianco un titolo e poi sperare che ci pensino gli uffici. Ecco, lo spirito non è questo. Se invece c'è un vizio di forma, una lacuna specifica, e si è cercato di prevedere questo iter in modo da dire che non basta un vizio di forma per dire allora l'iter è già spento. E il capo secondo parla della raccolta delle firme, delle modalità di raccolta che devono essere seguite, dell'autenticazione delle firme, perché naturalmente qui si entra in un percorso molto formalizzato e quindi devono essere seguite delle procedure ben definite. L'autenticazione e delle firme devono essere fatte su dei moduli che vengono firmati preventivamente, e tant'è che si dice che la raccolta di firme effettuate su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme. Quindi anche qui, per evitare contestazioni successive, e in Italia è già successo di tutto anche in enti molto più grandi di noi, nel regolamento del nostro comune noi prevediamo che l'unica modalità è questa, quindi non ci possono essere cose diverse, ma io pensavo, io credevo, io non avevo capito, cioè o si seguono le regole o altrimenti le firme non sono valide, in modo da dare certezze a tutti, a chi si impegna, a chi lavora, a chi segue l'iter, a chi firma. Verifica di ammissibilità tecnica: una volta passato il vaglio di ammissibilità, diciamo così, giuridico formale, poi c'è anche quella di ammissibilità tecnica, nel senso, e in questo caso decorre già un primo impegno molto diretto, non più solo per il comitato di garanzia, ma anche per gli uffici comunali, che sono chiamati a dare la loro collaborazione per l'istruzione della domanda che comincia a seguire un iter tecnico. Ovviamente anche in questo caso sono previsti diversi passaggi,
ogni comma di questo articolo ha il suo significato, e sono previste anche tutta una serie di scadenze temporali di decorrenze, una collegata all'altra, in modo da dare certezza di tempi all'iter. Abbiamo previsto nel regolamento a livello di commissione anche i casi di sospensione del referendum: viene sospeso qualora, dopo che sia stato indetto, venga anticipatamente sciolto il consiglio, si intende il consiglio comunale, e vengano indette nuove elezioni. E può essere inoltre sospeso in caso di formale richiesta da parte del comitato promotore, potrebbe benissimo succedere, quindi l'abbiamo previsto, ovvero nell'ipotesi di causa di forza maggiore legata ad eventi naturali. Purtroppo ci è venuto in mente di dover inserire anche questo, perché se la macchina si fosse mossa a marzo del 2012, penso che a giugno del 2012 per nessuno e questa sarebbe diventata una priorità, quale che fosse l'argomento. Quindi è chiaro che abbiamo già previsto anche sospensione, vuol dire che vengono congelati gli effetti e poi dopo si riprende. E per evitare il cromatismo referendario, che a memoria c'è stato l'anno in cui siamo andati a votare con 12 schede, ci siamo preoccupati anche di dare, come dire, la necessaria serietà e la necessaria e l'opportuna profondità a questo strumento. Quindi uno strumento che dovrà vedere un utilizzo, come dire, adeguato e opportuno. Quindi è previsto che non si possano svolgere più di due referendum nella medesima tornata elettorale, e siccome se ne tiene una all'anno, vuol dire che per ogni anno sostanzialmente ci possono essere al massimo due referendum, apposta per non banalizzare lo strumento. Quindi a livello comunale non ci sono precedenti, direi che parlare di due opportunità referendarie su un territorio come quello di Campogliano all'anno è un passo molto significativo. E non si può svolgere più di una tornata referendaria nell'ambito dello stesso anno, è la ripetizione di una cosa che effettivamente ho già detto prima. Poi abbiamo anche indicato quando possono svolgersi o quando non possono svolgersi in concomitanza, in coincidenza con altre operazioni elettorali, in modo da dare da una parte l'opportunità di fare gli opportuni accorpamenti per motivi di risparmio, dall'altra di non andare a metterlo insieme a momenti che non avrebbero effettivamente senso logico e politico. E poi viene previsto, questo l'abbiamo trovato ovunque, se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere riproposto prima di 5 anni, quindi anche qui per dare ovviamente serietà allo strumento, e non si possono avviare procedure referendarie negli ultimi 12 mesi del mandato del sindaco né durante i primi 3 mesi dell'insediamento. Quindi diciamo c'è questo in forchetta temporale che va a limitare la durata dei 5 anni. I referendum di iniziativa consiliare sono normati dall'articolo 19 e dall'articolo 20, ma sostanzialmente fanno rimando alle cose viste prima, se non che in quanto promosso su istanza del consiglio serve la metà più uno dei consiglieri assegnati per essere promosso e per essere adottato la maggioranza qualificata dei due terzi. Quindi vuol dire qualcosa di fortemente sentito dall'intero consesso consigliare. E come dicevo prima, questo è un caso plausibilmente che si rivelerà residuale, ma che era logico comunque quantomeno prevedere. Poi si passa al capo terzo, che prevede l'elettorato, e aventi diritto al voto hanno diritto a partecipare al referendum i cittadini iscritti nella lista elettorale del comune, e diciamo questo è il classico caso standard. Tutti i residenti non cittadini italiani iscritti all'anagrafe del comune, purché abbiano raggiunto il 16° anno di età all'atto della votazione, esclusi coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, nonché tutti i cittadini italiani residenti iscritti all'anagrafe del comune di età compresa tra i 16 e i 18 anni al momento della votazione. In sintesi vuol dire che oltre agli iscritti nella lista elettorale possono votare anche i sedicenni, i diciassettenni, insomma chi non ha ancora compiuto i 18 anni e le altre categorie che abbiamo visto. Lista degli aventi diritto al voto, il regolamento si preoccupa naturalmente a livello tecnico di andare a prevedere tutte le varie modalità e le varie casistiche, sezioni elettorali anche, propaganda elettorale con assegnazione degli spazi, modalità di svolgimento della propaganda elettorale, sono tutti elementi e passaggi decisamente tecnici, quindi anche in questo caso direi che lo si può omettere almeno in fede di prima lettura. E poi arriviamo al capo quinto, che sono le procedure relative ai seggi elettorali con la costituzione dei seggi, alla partecipazione alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, alla consegna del materiale occorrente per le votazioni. Tutto quello che è standard naturalmente si è andato a riprendere, a ritagliare quelle che sono le operazioni che vengono fatte per l'operazione di rilievo nazionale. Infine, capo sesto, operazioni di voto, tra operazione preliminare, apertura dei seggi, durata della votazione, abbiamo già detto che sarà una domenica dalle 8 alle 20, con scrutinio immediatamente successivo e quindi contestuale alla chiusura delle operazioni di voto, e lo scrutinio quindi è normato dal capo successivo, conclusione dell'operazione dello scrutinio, e poi arriviamo all'esito del referendum, e su questo magari ci spendiamo due parole di più. E il regolamento si conclude con le disposizioni finali, che sono le norme di riferimento, la sospensione dei termini nel mese di agosto, casi previsti di interruzione, l'entrata in vigore che dopo l'approvazione prevista e proposta per il Consiglio di questa sera verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione. Sull'esito del referendum, un'occhiata un pochino più specifica all'articolo 34, prevede che il sindaco comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici, affissione all'albo e ogni altra forma.